Ed è arrivato il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto, quindi il vostro Enzo che vi abbraccia tutti quanti e anche oggi possiamo studiare il nuovo capitolo del libro di Daniele. Siamo arrivati ad analizzare il capitolo 10. In tutto il libro comunque vi è un progressivo svolgimento, passo passo, di ciò che si abbatterà sul popolo di Dio e un corrispondente sviluppo delle cure che avrà il Signore per il suo popolo in difficoltà. Nel capitolo 2 la profezia fu data in sogno a Nabucodonosor, interpretata da Daniele. Nel capitolo 7 Daniele stesso ebbe un sogno che comprendeva la sua interpretazione. Nel capitolo 8 Daniele ebbe una visione mentre era sveglio e l'interpretazione fu data da Gabriele. Nel capitolo 9 Gabriele diede a Daniele una profezia diretta, senza simbolismi. Ora, nei capitoli dal 10 al 12, vi è di nuovo una profezia diretta, la più lunga di tutte. Vi è anche l'apparizione del Signore stesso, che pronuncia la profezia direttamente a Daniele. Questi ultimi tre capitoli dovrebbero essere trattati come un'unica visione. Essa mette in relazione la nazione di Israele nel futuro immediato, ma anche in quello degli ultimi giorni. Alcuni commentatori considerano quest'ultima visione la più grande di tutte le visioni di Daniele. Benché forse non dovrebbe avere una tale importanza, è davvero qualcosa di eccezionale. Qui troviamo delle caratteristiche che sono diverse da tutti gli altri capitoli. In quest'ultima visione cambia persino il modo di rivelarsi di Dio. Un'altra caratteristica insolita è che si completa con tanti dettagli delle visioni precedenti. Mentre tutto era profetico quando fu rivelato, al momento presente molto è stato adempiuto e appartiene già alla storia. C'è però anche una grande quantità che è ancora profetica che deve essere adempiuta negli ultimi giorni. Non è sempre chiara la linea della demarcazione tra ciò che è stato adempiuto e ciò che deve ancora realizzarsi. Abbiamo già visto come alcuni riferimenti sono doppi, hanno un adempimento vicino e locale, ma anche una realizzazione distante. L'adempimento nel futuro immediato ci fornisce naturalmente la chiave per quello futuro. Il compimento storico in Antioco Epifane ci dà, per esempio, un'immagine dell'adempimento futuro che sarà nell'Anticristo. La chiave per comprendere questi ultimi tre capitoli viene trovata nella spiegazione che l'angelo dà a Daniele. «Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire». Daniele 10, versetto 14. In altre parole, passerà tanto tempo prima che questo sarà compiuto e concerne il popolo di Daniele, il popolo di Israele. Attenzione quindi a non applicarlo alla Chiesa, perché Daniele lo spiega molto chiaramente che parla del suo popolo. Ci muoviamo verso una sezione molto misteriosa. Tu forse lo chiameresti strano. Il velo del mondo spirituale parzialmente e momentaneamente sollevato e noi diamo uno sguardo al mondo invisibile. Qui non c'è niente per soddisfare la curiosità di qualcuno, ma ce n'è abbastanza per produrre un effetto utile e sobrio su credenti sinceri e interessanti, simile all'effetto che esercitò su Daniele. Questa intrusione nel regno spirituale introduce il credente nel campo degli angeli, in entrambi, in quelli buoni e in quelli cattivi, caduti e non caduti. Vedremo qualcosa sul regno di Satana, che è attorno a noi oggi. Recentemente è stato detto e scritto tanto su questo. Molte persone prendono un fatto piccolo e poi vi aggiungono un sacco di fantasia. Noi cercheremo di rimanere fedele ai fatti che ci presenta qui la Bibbia. Gli angeli, a quanto pare, esercitano una volontà libera, visto che per loro propria volontà alcuni di loro seguirono Satana nella sua ribellione contro Dio. Alcuni di questi appartengono all'ordine dei demoni, al quale viene fatto spesso riferimento nel Vangelo. Gli angeli si trovano in diversi ordini, ranghi e posizioni e hanno vari poteri e abilità, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. È scritto in Colossesi 1, al versetto 16. Questo crea una divisione nella creazione di Dio, non soltanto nelle cose che sono nei cieli o che sono sulla terra, ma tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile. Oggi c'è un grande regno che è invisibile. Stiamo scoprendo che ci sono molte cose in questo mondo che conosciamo molto poco. Ci viene detto che lui creò dei troni, che sarebbero gli arcangeli come Michele e Gabriele, ed altri inviati speciali. Ci sono dei domini, che sarebbero i cherubini e i serafini. Ci sono principati, che sarebbero come i generali, gli ufficiali superiori dell'esercito degli angeli. E le potenze sarebbero dei soldati semplici, quelli che servono come gli angeli custodi di cui si parla in Ebrei 1, al versetto 4. Alcuni angeli nel rango dei principati, sarebbe a dire i generali, se ne andarono via per unirsi a Satana. Osserva ciò che viene detto sui principati. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini 6, versetto 12. Anche Satana ha organizzato i suoi angeli secondo i ranghi, proprio come un'armata che viene posta contro un'altra armata. Ci sono dei generali in entrambi i lati. Sembra che i principati, oppure i generali di Satana, abbiano la sorveglianza delle nazioni. Le sue potenze sono semplici soldati della sua armata, sono demoni che cercano di possedere esseri umani. I governatori delle tenebre di questo mondo sono dei demoni che hanno la sorveglianza degli affari, delle imprese mondiali di Satana, e penso che sia responsabile di un mucchio di intrighi che si svolgono qua giù. Poi c'è della malvagità spirituale nei cieli, che sono demoni che potremmo dire hanno la sorveglianza sulle religioni. Forse non te ne rendi conto, ma il reparto religioso di Satana è il reparto più grande di tutti. Lui è negli affari della religione. Tanta gente pensa che Satana sia contro la religione. No, lui sta proprio promuovendo la religione. Non promuove Cristo, ma promuove la religione, ossia quelle azioni che dovrebbero esprimere la fede. Nell'arena dell'universo nel quale viviamo si muovono dunque questi due gruppi. Sono impegnati nella continua operazione militare per conquistare le anime degli uomini. Ne sapremo di più su questo mentre studieremo questa sezione. Iniziamo a leggere versetti dall'1 al 3 di Daniele, capitolo 10. Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele, chiamato Baltazar. La parola è vera e predice una grande lotta. Egli fu attento al messaggio e capì il significato della visione. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai nessun cibo prelibato, né carne né vino entrarono nella mia bocca e non mi unsi affatto sino alla fine delle 3 settimane. Il terzo anno di Ciro era nel 534 a.C., che fu circa 4 anni dopo la visione delle 70 settimane. A quel tempo Daniele era un uomo vecchio e probabilmente non aveva incarichi pubblici. Il primo versetto ci dice che fu rivelata una parola a Daniele. E presenta una forma nuova di comunicazione. Non è soltanto una visione, ma un comunicato. Poi ci viene detto che la parola è vera e predice una grande lotta, il che indica che l'adempimento non sarebbe stato immediato, ma in un futuro lontano e non nel futuro immediato. Poi egli fu attento al messaggio e capì il significato della visione. Evidentemente questa visione venne presentata a Daniele in modo chiaro. Come abbiamo visto spesso, Daniele rimaneva coinvolto da queste visioni, non solo a livello mentale, ma tutto il suo fisico era interessato all'evento. Anche in questo caso, la sua vita fu sconvolta per 3 settimane. Non mangiò e neppure si lavò, cosa molto particolare per un ebreo. Non ci viene raccontata la causa per il cordoglio di Daniele, ma possiamo immaginarla. Ricorda che era il terzo anno del regno di Ciro, e nel suo primo anno aveva emesso il decreto che permetteva a Israele di ritornare nella sua terra. Possiamo leggerlo nel capitolo 1 di Esdra. Erano passati 2 anni interi e soltanto poche persone di poco conto erano ritornate nel paese di Israele sotto Zerubbabele. Questo fu prima che ritornasse il gruppo con Esdra e il gruppo con Neemia. Fu un periodo duro per Daniele. Vedere che il suo popolo non desiderava ritornare nella terra natia portò dell'afflizione al cuore di questo anziano profeta di Dio, che ora aveva oltrepassato i 90 anni. Era probabilmente a riposo relativamente alle sue attività ufficiali, avendo evidentemente servito durante il primo anno di Ciro. Ora si dedicava completamente al servizio di Dio. Digiunò per 3 settimane, perché questa volta non ricevette immediatamente una risposta alla sua preghiera. Leggiamo dal versetto 4 di Daniele, capitolo 10. Il 24° giorno del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del gran fiume che è il Tigri, alzai gli occhi, guardai ed ecco un uomo vestito di lino che aveva ai fianchi una cintura d'oro di Ufaz. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il rame splendente e il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Era sulla sponda, abbiamo letto, del fiume Tigri. Era il 24° del mese di Nisan. Sarebbe il nostro 24 aprile. Daniele fornisce la data esatta. Penso che Daniele abbia avuto la visione di Cristo, una specie di trasfigurazione, ancora prima di Mosè ed Elia. Vedi, ci sono sempre stati tre rappresentanti. Mosè rappresentava la legge, Elia rappresentava i profeti, ma Daniele rappresentava il gruppo molto particolare di coloro che erano stati in esilio e ora, per suo incoraggiamento, gli viene rivelata prima del tempo questa visione del Cristo glorificato. È un nuovo metodo di rivelazione. Daniele non vede più una statua oppure visioni di bestie o settimane, vede un uomo. Chi è quest'uomo? Potremmo evitare di speculare dicendo che si trattava di un visitatore celeste. È un termine generico che ci evita di sbagliare. Nel versetto dinanzi a noi, quest'uomo viene identificato attraverso la sua persona e il suo vestito. Che somiglianza lampante con la visione di Cristo dopo la sua ascesa nella gloria, vista da Giovanni nell'Apocalisse. Io mi voltai per vedere che mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come la lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace. La sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Questo passo si trova in Apocalisse 1, nei versetti dal 12 al 16. Ora, questa è una visione di Cristo. Cristo è Dio e può manifestarsi come e quando vuole. Quella che troviamo qui, relativamente a Daniele, è genericamente chiamata Teofania, un'apparizione di Cristo prima della sua incarnazione. Proseguiamo la lettura dal versetto 7 sino all'11 di Daniele capitolo 10 e vediamo quale effetto ebbe tutto ciò su Daniele. Soltanto io, Daniele, vidi la visione. Gli uomini che erano con me non la videro, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Io rimasi solo a contemplare quella grande visione. In me non rimase più forza. Il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le forze mi abbandonarono. Poi udii il suono delle sue parole, ma appena le udii caddi assopito con la faccia a terra. Ed ecco una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia, sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Non penso che qualsiasi angelo comune o persino un arcangelo avrebbero esercitato un tale effetto. Sebbene ci fossero altri con Daniele, lui soltanto ebbe la visione. Viene evidenziato da molti episodi riportati che soltanto lo Spirito Santo può manifestare Cristo agli uomini. Il Signore Gesù disse: «Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà», come è scritto in Giovanni 16, al versetto 14. Sulla via per Damasco l'Apostolo Paolo fece un'esperienza simile. Come è scritto in Atti 9, nei versetti 7 e 8. «Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti, perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi, non vedeva nulla. E quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco». Paolo aveva visto il Cristo glorificato ed era rimasto accecato da questa esperienza. Daniele fu lasciato solo dagli altri che erano con lui. Questa è l'esperienza meravigliosa e straordinaria di quell'uomo di Dio, e molti hanno avuto una simile esperienza. Abramo lasciò Ur, e infine anche i suoi parenti, rimase solo con Dio. Mosè fu mandato nel deserto di Madian, e davanti al cespuglio ardente si trovava solo con Dio. Elia fu educato al torrente Cherit, e Dio era con lui. Geremia camminò su un sentiero malinconico, ma Dio era con lui. Giovanni il Battista era da solo nel deserto, ma Dio era lì. Paolo ebbe un tempo di isolamento che fu opportunità di istruzione. L'apostolo Giovanni fu mandato in esilio sull'isola di Patmos, ma Dio era con lui. È bello essere insieme a tante persone, ma amica, amico, hai mai provato a stare solo? Ecco dove Dio vuole incontrarti. Prendi la parola di Dio e rimani solo con lui. Ti farà tanto bene. Chi non vuole stare con Dio cerca sempre una compagnia. Gli piace avere della gente intorno, non ama stare solo. Ti ricordi che Giacobbe tentò di evitare di rimanere solo, ma Dio lo spinse in un angolo, così che una notte lottò con lui, e infine lo rese zoppo, ma ebbe la benedizione di Dio. Ora, nella scrittura davanti a noi, Daniele si trova solo con Dio e da questa visione del Signore Gesù Cristo dice: «In me non rimase più forza». Ebbe un effetto tremendo su di lui. A quanto pare Daniele cadde in stato di incoscienza. Non so per quanto tempo rimase lì. Il Signore Gesù lo lasciò e quando riacquistò coscienza scoprì che era venuto un angelo ad assisterlo. A quanto pare Daniele è steso a terra, ma l'angelo gli tocca una mano. Questo messaggero celeste era stato inviato per rispondere alla richiesta di Daniele. Chi avrebbe potuto essere? Bene, suggerisco che fosse Gabriele, visto che Gabriele era già stato mandato da Daniele in altre occasioni. Tuttavia, avrebbe potuto essere qualunque altro angelo. Daniele prima era sdraiato per terra, poi fu messo sulle mani e le ginocchia, ed ora gli viene detto di alzarsi ed è chiamato uomo molto amato. A Daniele viene nuovamente ricordato il fatto che è molto amato da Dio. È bello avere una tale certezza. E tu che stai ascoltando, hai questa certezza? Penso che non ci sia niente di più bello, soprattutto nella nostra società, che dà un valore alle persone solo per quanto esse fanno. Questo è ciò che conta oggi. Noi agiamo per essere. Invece, per Dio, noi siamo per agire. La nostra identità di fronte a Dio è di essere amati, se ne siamo certi. La nostra gratitudine verso Dio sarà tale che, di conseguenza, agiremo in un altro modo. Le nostre azioni, il nostro comportamento sarà un'espressione della grande gratitudine che proviamo per essere talmente amati da Dio. Queste sono le azioni, le opere che piacciono a Dio, le opere che vengono da un cuore gioioso, certo di essere amato, certo di essere perdonato e quindi salvato. Giovanni nella sua prima lettera ci dice infatti al capitolo 4, al versetto 19, «Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo». Non sarà più necessario quindi agire, comportarsi in un determinato modo, fare delle buone opere per potersi guadagnare il riconoscimento, l'amore, l'amore degli altri, di Dio. Che bella prospettiva! Ricordati, amica, amico, sei amato da Dio. Egli aspetta che tu ti affidi completamente a Lui e che lo ringrazi per il suo amore che Lui prova per te. Apri allora gli occhi del tuo cuore e scopri i segni del suo amore per te. Affida la tua vita nelle sue mani. E non te ne pentirai mai. Voglio farti proprio questo invito, voglio lasciarti con questo invito, con questa esortazione sul cuore, di andare a Gesù. Non te ne pentirai mai, come abbiamo detto. Bene, ti lascio con queste parole che mi auguro ti facciano riflettere vivamente. Intanto io ti ringrazio per essere stato ancora una volta all'ascolto e ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.